Ecco carissimi, siamo qui noi del rito romano, abbiamo la solennità di Cristo Re dell'universo, mentre nel rito ambrosiano sono già la seconda di Avento, e abbiamo un Vangelo secondo Marco, e dice così: In quel tempo Pilato disse a Gesù: Sei tu il re dei giudei? Rispose Gesù: Lo dici da te stesso o altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: Sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti, ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: Il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: Dunque tu sei re? Rispose Gesù: Tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce. Parola del Signore. Ecco, in prima battuta mi ha colpito questa risposta di Gesù a Pilato: Tu lo dici, io sono re, per questo sono nato e sono venuto nel mondo. Mi piace moltissimo questa festa di Gesù, re dell'universo, perché è finalmente riscattato da tutte le umiliazioni tremende che ha subito nella morte di croce. E come diciamo all'ascensione, così rispondo a una domanda che mi ha fatto Maddalena, spero che sia all'ascolto, perché si dice che Gesù è alla destra del Padre. Finalmente che sia alla destra del Padre, lo si dice solo una volta, non è che lo si ripeta continuamente. La destra significa l'onore, la potenza. Gesù alla destra è a tutti i poteri del Padre, ma meno male, ma finalmente che si è riscattato da tutte queste umiliazioni che ha subito nella morte di croce. E quindi in questa festa, il trionfo di Cristo Re, della sua regalità, Gesù lo vediamo in tutta la sua magnificenza, in tutta la sua maestosità, in tutta la sua pienezza di gloria. Ma la domanda che gli fa Pilato prima che lui fosse condotto alla croce: Tu sei re, dunque io sono re. E solo che poi sarebbe venuta tutta la tragedia, diciamo così, la tragedia della crocifissione. E lì vediamo un'altra scena, questo ce l'abbiamo piuttosto nel Vangelo di Matteo. Nel Vangelo di Matteo vediamo che qualcun altro lo riconosce come re. Qui Pilato gli chiede se è re, gli fa la domanda. Invece, nella crocifissione c'è qualcuno che lo riconosce come re, e nel momento in cui Gesù è il più sfigurato, da non avere più sembianza d'uomo, crocifisso, sfigurato come un malfattore, maledetto chi pende dalla croce, c'è scritto nella Bibbia, eppure quel ladrone l'ha riconosciuto re in quello stato. Perché gli dice: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Ma io mi sono detta: ma come si fa a riconoscere un re in un uomo crocifisso? Solo il buon ladrone, che dalla tradizione è chiamato Disma, io lo chiamo San Disma, l'ho preso come protettore, è riuscito ad andare oltre le apparenze. E Sant'Agostino si fa la domanda: ma, cioè, interroga, più che farsi la domanda, interroga il buon ladrone e gli dice: ma come hai fatto? Ma come hai fatto a riconoscerlo re in quello stato? Ma forse che tra due malefatti andava a leggere il Vangelo? E il buon ladrone gli risponde: ho incontrato il suo sguardo e ho capito tutto. Ecco, allora diciamo, San Disma prega per noi, che aumenti la nostra fede, che incontriamo anche noi il suo sguardo, che lo vediamo veramente così com'è, il Signore dei Signori, seduto alla destra del Padre, ma non sempre per rispondere alla domanda di Maddalena, no, non per una questione politica, non c'entra proprio niente, ma perché è il figlio prediletto del Padre, finalmente ha riconquistato il suo posto giusto dopo aver rinunciato a tutti i privilegi che questo gli dava, essere sceso sulla terra e aver attraversato quella tragedia umana che è finita nel modo peggiore. E infatti mi ha colpito il Vangelo qua, non avevo mai fatto caso, dice: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, vedete? Ma il mio regno non è di questo mondo. Veramente è un re dell'altro mondo. Quando si dice cose dell'altro mondo, è proprio il caso di... Quindi, leggiamo da qualche parte che dicevano che Gesù non si è mai proclamato re, ma Gesù non ha proprio negato di essere re. Ah, Pilato ha proprio risposto: tu lo dici, io sono re, quindi un re. Ma guardiamo un po' che razza di regalità. È un re che è in procinto di salire su un trono, sì, e di essere incoronato, sì, ma il suo trono è una croce e la sua corona è una corona di spine, e il suo regno non è di questo mondo. Mai visto un re di questo genere. Invece di regnare serve, invece di trionfare fallisce, ma è così che vince, sconvolgendo ogni schema di regalità e potenza umana, ha vinto la più grande battaglia e ha sconfitto il più grande nemico del genere umano. Qual è il più grande nemico del genere umano? È la seconda morte, la morte eterna, perché Gesù non è venuto per mandare a casa i romani, ma per mandare a casa qualcun altro, un nemico ben peggiore, il nemico delle anime. E solo dopo, contrariamente a ogni logica umana, avverrà la solenne ed eterna intronizzazione, quando all'ascensione Gesù salirà per sempre alla destra del Padre. Solo allora, perché la logica umana prima fa il re e poi fa le battaglie, mentre qui Gesù ha dovuto prima sconfiggere con la morte di croce, in questa tremenda battaglia, ha dovuto sconfiggere il tremendo e mortale nemico e poi essere intronizzato. Ma ora è veramente il Signore, il sovrano assoluto, lo splendore della gloria del Padre, esaltato al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, ed ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Allora, se vogliamo sintetizzare, possiamo dire che è un re, sì, ma è un re dell'altro mondo che vince perdendo, ma è scortato dagli angeli, ed è un re di che cosa? Un re di cuori, adesso ve lo spiego, è scortato dagli angeli, quindi dopo sarà la fine, quando dopo aver ridotto al nulla ogni principato, potestà e potenza, questi sono, sapete che anche gli angeli decaduti mantengono le loro caratteristiche. Noi abbiamo i 9 cori di angeli, serafini, cherubini, troni, principati, potestà, potenze, ma anche quelli decaduti hanno mantenuto il loro grado. Ci sono i principati, le potestà e le potenze infernali, è contro quelle che dobbiamo lottare, lo dice San Paolo: la nostra battaglia non è contro le cose visibili, ma contro gli spiriti dell'aria invisibili. Comunque, dopo aver ridotto al nulla questi principati, potestà e potenze decadute, egli consegnerà il regno a Dio Padre. Allora, in quel misteriosissimo ultimo giorno che lui solo conosce, non solo l'uomo, ma tutta la creazione sarà di Cristo. Egli farà l'ingresso nella nuova Gerusalemme, scortato da tutti gli angeli, ecco, dai serafini, cherubini, troni, regnerà sui nuovi cieli e la nuova terra, e consegnerà il mondo a Dio Padre affinché egli sia tutto in tutti. Ecco, questa sarà l'inaugurazione del regno di Dio in tutto il suo splendore. Saremo definitivamente liberati dal nemico mortale che sarà precipitato in fondo agli abissi. E allora sarà un regno dove non ci sarà più traccia di male, pena, colpa, dolore, morte. Allora saremo veramente nei cieli nuovi e nella terra nuova, dove ci sarà solo più gioia e amore. Sarà un regno di luce perfetta, dove ogni tenebra sarà scomparsa per sempre. Ah, c'era un bellissimo canto che sintetizzava un po', vediamo se me lo ricordo. Il Signore si addormentò nel suo letto di sangue e la terra lo salutò con sussulti e lacrime. O Signore, ora tu sei alla destra del Padre e un posto prepari a noi nel tuo regno di pace. Ecco, adesso è nel suo regno che non sta lì a fare niente. Prepara un posto a tutti noi in questo regno di pace dove non ci sarà più né lacrime, né affanno, né lamento, come dice l'Apocalisse, dove ci sarà l'eterna gioia, l'eterna pace con Lui. Quindi abbiamo visto scortato dagli angeli. Ma è un re di che cosa? Di cosa vuole essere il re il Signore? Vuole soprattutto essere un re di cuore. Perché? Proclamando Gesù re dell'universo, cosa si dice? L'universo è formato da miliardi di uomini e donne, miliardi di cuori, più di 7 miliardi, no? Adesso ho perso il conto. E Gesù vuole essere re dei cuori, perché l'universo materiale, i pianeti, le stelle, li obbediscono ciecamente, seguono le loro orbite prestabilite, non sentite mai un incidente che in cielo, che so io, Giove ha attraversato la corsia di Mercurio, tutto obbedisce a lui, è dove c'è la libertà, è dove ci sono i cuori che c'è il caos, e Gesù è lì che vuole mettere l'ordine, è lì che vuole essere il re. Ma per essere realmente il re di questo universo interiore, deve poter essere il re di ogni cuore, compreso il mio e il tuo. Pensate che se tu o io non gli permettiamo di regnare nel nostro cuore, facciamo fallire la sua regalità universale. Non è re di tutto l'universo, perché c'è un posto, cioè nel mio cuore, dove non regna. Cioè, è re dell'universo in sé, ma non lo è per me o per te, per chi non lo lascia regnare. Se tu ed io non lo lasciamo regnare nel nostro cuore, gli impediamo di abitare l'intero universo, perché c'è uno spazio, quello del nostro cuore, in cui egli non regna. E non può essere tutto in tutti, lui vuole essere tutto in tutti. Il Signore è re. Ora la prerogativa di un re è regnare. Quindi quando noi diciamo che Gesù è il nostro Salvatore, diciamo giusto, perché è salito sulla croce per redimerci dal peccato, ma vuole essere di più, vuole essere il nostro Signore, cioè vuole regnare nel nostro cuore, vuole avere il controllo della nostra vita. Dobbiamo lasciare il controllo della nostra vita. E chiediamoci dunque se abbiamo un cuore libero per ospitare il re dell'universo, oppure l'abbiamo riempito di mille cianfrusaglie, per dire poco, ma a volte sono addirittura macigni che abbiamo nel cuore, ai quali siamo visceralmente attaccati e ci importa poco o niente del re dell'universo. L'uomo non si accorge che più mette da parte Gesù, più diventa schiavo di miti e idoli vari imposti dalle mode di turno, che diventano i suoi regnanti in carica. Il cuore non rimane vuoto, Meno dai posto al Signore, più lo riempirai di altre cose. Più dai posto a Lui, meno ci sarà posto per altre cose. Quindi, Signore, Re dell'universo, ma il Regno dei Cieli non è solo una realtà che ci aspetta dopo la morte. È anche quel regno che è dentro di noi, cioè quel desiderio e quella capacità di diventare sempre migliori di ciò che siamo e sempre più somiglianti all'immagine divina scolpita in noi. E poi dobbiamo capire che siamo già chiamati a regnare su questa terra, non solo in cielo quando andremo in paradiso. Dobbiamo far trionfare il suo regno qua giù adesso. Siamo noi le sue mani, i suoi piedi, la sua bocca. Dobbiamo chiedere di essere abitati dallo Spirito Santo per poter essere dominatori di questo mondo, regnare già in questo mondo. Allora, il secondo dato da considerare è questo. Cristo re di che cosa? Re dei cuori, ma re di tutto l'universo. Se non lo crediamo, se non crediamo che Dio è re dell'universo, che non solo, ma che l'universo è stato creato da Dio, come dice il prologo di San Giovanni, in principio era il verbo era presso Dio e il verbo era Dio, e tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente esiste di tutto quello che è stato fatto. Allora, se noi non crediamo che l'universo è stato creato da Dio e dal Verbo, ma dal caso o qualche altra causa, come dicono eminenti scienziati, allora neghiamo una verità di fede, la prima del nostro credo. Il primo articolo del credo dice: credo in Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra. Non c'è un'altra causa, né il caso, né il caos, né non so che cos'altro. Ma come volete che il caso possa creare una cosa così ordinata e così funzionante come è l'universo? Quindi l'universo è stato creato, e che è stato creato ne abbiamo una conferma fornitaci dalla moderna astrofisica. L'altro giorno anche il Papa l'ha citata, l'astrofisica. Vi ho detto l'altra volta che la Terra si muove a velocità strabiliante, 1800 km al minuto, e anche qui devo rispondere a una domanda di Salvatore, che dice: ma io non capisco questo concetto, la Terra si muove a 30 km al secondo, ma ci mette 24 ore per fare il giro attorno al Sole. Allora, bisogna tenere conto di diverse cose. Ci sono due fattori da tenere conto, cioè il tempo e lo spazio. Il tempo sono le ore, lo spazio è la velocità in cui gira, perché insomma, quando uno va in macchina, non dici che so io, Milano è a 10 minuti, ma Milano è a 100 chilometri, se è a 100 chilometri. Quindi i chilometri sono lo spazio, i minuti sono il tempo. E poi la seconda spiegazione al fatto che la Terra si muove a questa velocità è che la Terra ha due movimenti, ha il movimento rotazionale che gira su se stesso e il movimento orbitale che gira attorno al Sole. Quindi mentre gira attorno al Sole, gira anche su se stessa, e girando su se stessa gira 30 km al secondo. E questo per la Terra, ma non solo la Terra, tutto si muove, non c'è niente di immobile in cielo. Il Sole, gli astri, le galassie, il Sole si muove a 200 km al secondo e anche di più. L'universo stesso si sta muovendo perché è in espansione, quindi è in movimento, e questa per me è la prova più spettacolare, più certa che è stato creato da Dio. Perché? Perché se io prendo una materia inerte, una pietra per esempio, non si muove da sola. Bisogna che io la lanci, che io la prenda e la lanci. Questa è la cosiddetta energia cinetica. E andrà lontano tanto quanto è la forza del lancio. Quindi l'universo in espansione perché? Perché qualcuno l'ha lanciato ed è ancora nel lancio. Qualcuno l'ha creato e l'ha lanciato, solo che c'è un guaio, prima o poi si fermerà e allora sarà la fine. Bisogna dire che alcuni affermano che l'universo è infinito. L'universo non è infinito, l'universo è finito, c'è solo Dio di infinito. Dio l'ha lanciato e quando finirà il lancio, la forza del lancio si fermerà. Del resto l'ha detto il Signore la volta scorsa, cieli e terra passeranno, quindi non sono eterni, solo le mie parole non passeranno. E quindi prima o poi si fermerà e allora sarà la fine. Quando questo a livello, si interrogano anche gli scienziati, eh? Quando sarà la fine dell'universo? Ma nessuno lo sa. Nessuno lo sa. C'è chi dice fra 30 miliardi di anni, c'è chi dice. Sono stime, ma di preciso nessuno lo sa. Lo sa solo chi ce l'ha detto la volta scorsa. Cieli e terra passeranno, le mie parole non passeranno. E in questo Vangelo Gesù dice a Pilato che lui è re di questo universo, ma il suo regno non è di questo mondo. Quindi è re sì, ma dell'altro mondo. Quando si dice cose dell'altro mondo, veramente, che questo è il caso, eh. Ma comunque questo re dell'altro mondo ha voluto venire in questo mondo e farsi uno di noi. E pensate che facendosi uomo ha preso gli stessi atomi e le stesse cellule che compongono ognuno di noi. Pensate che siamo fatti di 100.000 miliardi di cellule, di cui ognuna contiene 1.000 miliardi di atomi. Ecco di cosa è formato il corpo umano. E poi c'è anche un gran mistero. Noi siamo fatti di atomi e gli atomi non invecchiano. A livello scientifico non si spiega l'invecchiamento. È una penalità dovuta al peccato originale. Adamo ed Eva, prima del peccato originale, non invecchiavano. È una decadenza spirituale, chiamiamola così, che ha comportato tutta questa decadenza anche fisica, anche corporale. E quindi vedete la complessità dell'essere umano, 100.000 miliardi di cellule di cui ognuna contiene circa 1.000 miliardi di atomi. In confronto, le stelle che sembrano così grandiose e immortali sono nulla. La materia stellare è il cosiddetto plasma, elettroni e nuclei che girano, molto povera di informazione. Quando si dice che l'uomo è polvere di stelle, si dice troppo poco, l'uomo è infinitamente di più perché è corpo e anima e sopravviverà per i secoli eterni, l'anima è spirituale, l'anima non morrà, il corpo andrà in polvere, ma l'anima va subito nel regno dei cieli, e se ha vissuto secondo, se no ci sarà il purgatorio. E quindi ci dice il profeta Daniele, i santi saranno i veri astri che risplenderanno come le stelle e come lo splendore del firmamento. Siamo dunque noi le star, le vere stelle dalla ricarica illimitata che brilleranno in eterno. Ha un patto, però, ha un patto, dobbiamo diventare santi e andare in paradiso. E ho trovato una storiella interessante che spiega il paradiso, che spiega la realtà del paradiso. Dopo una lunga vita, un generale cinese giunse nell'aldilà e fu destinato al paradiso. Ma prima di entrare chiese di poter dare un'occhiata all'inferno e fu accontentato. Si trovò in un vastissimo salone che aveva al centro una tavola imbandita con piatti colmi di pietanze succulente. ma i commensali che sedevano tutti intorno non riuscivano a portarsi il cibo alla bocca perché avevano bastoncini lunghissimi, lunghi più di un metro, alla maniera cinese, appunto, era un generale cinese questo, e per quanti sforzi facessero non riuscivano a portarli alla bocca. Era terribile la punizione di quei poveri cinesi, perché per quanti sforzi facessero non riuscivano a nutrirsi, non riuscivano a mettere neppure una briciola sotto i denti. Il generale non volle vedere altro e chiese di andare subito in paradiso. Qui vide un salone assolutamente identico a quello che aveva visto in inferno, un'immensa tavolata di gente seduta davanti a un'identica sfilata di piatti deliziosi e succulenti, e tutti i commensali erano muniti degli stessi bastoncini lunghi più di un metro da impugnare all'estremità per portarsi il cibo alla bocca. C'era una sola differenza: qui la gente intorno al tavolo era allegra, ben pasciuta, sprizzante di gioia, perché ognuno prendeva il cibo con i bastoncini lunghi e lo porgeva a colui che aveva di fronte, e così tutti potevano mangiare. Ecco il paradiso: guardare l'altro, aiutare l'altro, l'amore, insomma. Ecco, carissimo, allora appunto vi do la vitamina spirituale che riguarda cos'è il paradiso. Il paradiso è quella casa che si costruisce in questa vita ma che si abiterà nell'altra. Quindi, se non avete ancora cominciato, affrettatevi ad iniziare i lavori per non rischiare di rimanere senza casa nell'altra vita. Ecco, carissimi, allora io ho concluso. Se avete bisogno di chiarimenti, domande, potete mettervi in contatto con me. Il sito è www.incamminocongesu.org. Lì trovate il numero di telefono, la mail per mettervi in contatto con me, e potete anche riascoltare gli audio. Ecco, carissimi, allora una buona solennità di Cristo Re, che sia veramente il Re del vostro universo, del nostro cuore soprattutto, del vostro cuore soprattutto, e buona domenica a tutti da Vilma.